I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Benvenuto nel podcast di Warren Buffett Italia. Curiosità, citazioni e metodo di investimento di uno degli uomini più ricchi al mondo.
Ciao a tutti, sono Marco, gestore della pagina Instagram Warren Buffett Italia. In questa parte del podcast stiamo affrontando insieme un percorso di analisi fondamentale di un'azienda. Nella scorsa puntata siamo partiti analizzando il profilo di business. Abbiamo visto quali sono gli indicatori sector specific che sono uguali per tutte le società che operano in un determinato settore, mentre in questa puntata analizzeremo quelli specifici per ogni azienda, chiamati company specific. Lo faremo insieme a Francesco, analista finanziario, che si definisce un insider della finanza. Ciao Francesco.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora Francesco, andiamo avanti con l'analisi di business, andando a vedere quali sono i principali driver specifici per una determinata azienda. Se hai il piacere di elencarli e poi andiamo ad analizzarli nel dettaglio uno a uno.
Perfetto, allora il primo driver che riguarda proprio le società in maniera specifica è quello del loro posizionamento di mercato, del contesto di mercato. Poi dopo si scende più nel dettaglio e si passa in rassegna quanto questo posizionamento è sostenibile, quindi si analizzano le barriere all'entrata che quella società ha a disposizione, gli investimenti che realizza rispetto ai concorrenti. Poi c'è un terzo driver che è quello della diversificazione di business e di prodotto, ed infine c'è l'ultimo driver che è quello della leva operativa, quindi la presenza di costi fissi e quanto questo possa influenzare le performance. Adesso le guarderemo più nel dettaglio. Questi sono, diciamo, i quattro driver principali company specific per l'analisi fondamentale, a cui poi si aggiungono tutta una serie di altri piccoli o driver, diciamo, meno importanti o comunque relativamente meno importanti, che possono essere la qualità del management, che non è sempre facile da valutare, l'accesso della società ai mercati dei capitali, la corporate governance. Ci sono tutta una serie di altri elementi, o per esempio la concentrazione su determinati clienti, la concentrazione su determinati fornitori. Ci sono tutta una serie di altri elementi che vanno presi in considerazione, però sono tra virgolette minori, perché tipicamente impattano il prezzo di un'azione in maniera molto minore. Però i quattro che vi ho appena elencato sono quelli più importanti. Iniziamo con il posizionamento di mercato. Il posizionamento di mercato è forse il driver più importante che si guarda in una società quando la si analizza, perché uno, bisogna guardare in che contesto la società opera, cioè se è in un monopolio, se è in un oligopolio, un duopolio, se è in un mercato concentrato o se è in un mercato frammentato. Tradotto, se sei in monopolio non hai concorrenti, non hai di che preoccuparti, puoi operare tranquillamente e, tra virgolette, fare il bello e il cattivo tempo, quindi far pesare, cioè non mettere sotto pressione i tuoi conti finanziari, perché se le cose dovessero mettersi male dal punto di vista dei costi, puoi sempre aumentare il fatturato, tanto sei l'unico che fornisce quel servizio lì, no?
Possiamo magari fare qualche esempio di sì. Qualche azienda magari che...
Allora, guarda, diciamo che tipicamente quando ci sono società che sono in monopolio, lo Stato tende ad intervenire regolandole, no? L'esempio principale in assoluto è quello per esempio di società che gestiscono il sistema di trasmissione elettrica o di trasmissione del gas, cui abbiamo parlato altre volte, tipo Terna o tipo Snam, no? Queste società sono proprietarie dei tralicci dell'elettricità che attraversano l'Italia, per quanto riguarda Terna, o per quanto riguarda Snam, diciamo della rete dei tubi del gas che attraversano l'Italia. Queste società operano da sole, quindi in teoria prendono il gas prodotto dalle centrali a ciclo combinato o importato dalla Russia e lo trasportano in Italia fino a dei centri di distribuzione, poi arrivano le compagnie del gas, le varie, non so, ERA, F2I, Italgas, eccetera, eccetera, e loro si occupano di venderlo ai clienti. Però fino a quando arrivano nei centri di smistamento c'è un solo operatore che opera, che è Snam. Stessa cosa per Terna. Siccome appunto loro potrebbero far valere il loro posizionamento di mercato forte sui clienti finali, lo Stato ha deciso di regolare queste società. Quindi ha detto: tu verrai remunerato in base agli investimenti che fai. Se mi mantieni, cioè ad esempio se spendi 500 milioni quest'anno per la manutenzione della rete elettrica o della rete del gas, io ti restituisco l'anno prossimo 500 più un ritorno sul capitale investito, quello che si chiama in gergo weighted average cost of capital, è appunto un ritorno, un profitto, diciamo, sul tuo investimento. Adesso come adesso lo Stato dà circa il 5% di profitto a queste società, quindi investito 100 ti ritorna 105 l'anno prossimo. Man mano che ci si sposta, diciamo, su altri tipi di mercato, lo Stato tende a scomparire e inizia, diciamo, ad entrare la legge del mercato. Ci sono però dei settori che sono altamente concentrati. Pensiamo per esempio al settore dei produttori di aeromobili. Gli unici produttori di aeromobili velivoli, sia militari che civili, soprattutto civili, sono due. Cioè gli unici in grado di produrre proprio l'intero prodotto dall'inizio del processo fino alla fine sono soltanto due, e sono Boeing negli Stati Uniti ed Airbus in Europa, tant'è che Airbus è anche partecipato dallo Stato francese e dallo Stato tedesco. Poi ci sono, diciamo, altri player che sono in nicchie, per esempio c'è Finmeccanica Leonardo che si occupa della parte di veicoli militari e sistemi di difesa. C'è Rolls-Royce in Inghilterra che si occupa di dei motori degli aerei. C'è Avio che fa la stessa cosa e parti di aereo per i velivoli civili. Insomma, ognuno poi copre una determinata nicchia, ma gli unici produttori in grado di coprire tutto il processo sono proprio questi qui. Quindi se voi guardate un po' come vanno queste due società, hanno un andamento praticamente uguale. Se sovrapponete il grafico di Boeing e di Airbus, a parte forse nell'ultimo anno dove Boeing ha avuto qualche problemino operativo legato al 737, però in generale se guardate l'andamento di queste due società sono praticamente uguali, il che vuol dire che seguono l'andamento del settore. Il settore ha un mercato di sbocco che è appunto soprattutto la parte civile che cresce, perché il mercato dei passeggeri cresce del 2-3% l'anno, e quindi guardando nello storico Airbus e Boeing hanno un mercato in crescita e con diciamo poche preoccupazioni da parte della concorrenza, si spartiscono sostanzialmente il mercato. Quindi sono soprattutto ai prezzi attuali, è ammesso e non concesso che Trump da un lato e diciamo l'Europa dall'altro diano il loro sostentamento finanziario di liquidità nel breve termine, sono società che reggono e possono reggere qualsiasi ondata di crisi. Poi ovviamente ci si sposta sempre più sulla parte industriale, dove cioè, i mercati possono diventare più o meno frammentati, e man mano che ci si sposta su mercati frammentati di più vedi che certe società non hanno più l'andamento in linea con il mercato. Cioè se pensiamo per esempio, diciamo, il caso più estremo secondo me è il caso dei trasporti, in quel caso lì c'è un mercato così frammentato che se pensiamo ai leader che sono UPS, FedEx, diciamo in Italia c'è DHL, bravissimo, queste società che noi consideriamo leader, almeno dal punto di vista della percezione, hanno ognuna il 2-3% di quota di mercato, quindi sono praticamente un puntino in un mare, e questo fa sì che anche se i trasporti sono previsti in crescita nel lungo periodo, è verosimile che una FedEx possa perdere terreno rispetto a una UPS e quindi diciamo ci si possano mangiare quota di mercato a vicenda. Questo è uno degli aspetti più importanti da valutare, perché va garantito che la società abbia sia un posizionamento di mercato forte, ma che questo posizionamento di mercato sia sostenibile anche nel lungo periodo. E se e più il mercato è frammentato, più c'è questo rischio qui. Quando penso a Warren Buffett, ci siamo già detti l'altra volta, lui cerca sempre di guardare società che, se competono, cioè se non sono in una situazione di monopolio, si trovano in un posizionamento di mercato forte e in un mercato che è concentrato, non frammentato. Pensiamo alle banche che ha in portafoglio, alle principali banche degli Stati Uniti in portafoglio, perché alla fine della fiera il mercato americano finanziario, bancario, è un mercato di pochi grandi operatori.
Quindi diciamo più è concentrato il mercato, meglio è, nel senso,
sì,
andare
a individuare... viste, esattamente, vanno viste insieme, cioè deve essere il mercato concentrato e il tuo posizionamento deve essere di leadership o co-leadership, ecco, perché se sei un piccolo player in un mercato concentrato, allora lì puoi essere schiacciato da un momento all'altro, eh. Quindi mi viene in mente adesso, penso a, in Italia abbiamo una piccola società che è molto carina, molto... molto buona, che si chiama Datalogic, che fa i lettori di molte casse dei supermercati di codici a barre, è una società che è molto piccola a livello di fatturato e che compete in un mercato globale che vale circa 5 miliardi complessivamente, e in cui ci sono due leader super forti che sono Honeywell negli Stati Uniti e Motorola. Queste società fanno tipo 10 volte, non 10, però almeno 6-7 volte il fatturato che fa Datalogic, e quindi Datalogic è costretta a essere price taker, quindi non può sfruttare il suo posizionamento di mercato e spingere sui prezzi. Purtroppo, se Honeywell decide di ridurre le vendite, il prezzo di vendita unitario sui suoi lettori di codici a barre, Datalogic deve prendersi questo ribasso. Quindi purtroppo sono delle cose che vanno considerate a livello di sostenibilità del prezzo di un'azione. Quindi l'importante è generalmente guardare a un mercato che sia il più possibile concentrato, con un posizionamento di leadership o co-leadership delle società. E devo dire che se tu guardi tutte le società in portafoglio in Berkshire Hathaway, non fai fatica a trovarne una che non lo sia. Ecco, questa è proprio una cosa abbastanza distintiva, tant'è che Warren Buffett dice sempre: io compro perché devo essere contento della mia società, ma non per rivenderla domani, per essere, diciamo, per riaprire, perché i mercati riaprono tra 40 anni e quella società sia ancora lì. Quindi è questo proprio il messaggio che
lancia. Esattamente, lui ha una filosofia di quasi di investimento a vita, nel senso lui compra un'azienda per tenerla a vita, poi ovviamente arriverà il momento in cui le dinamiche consentiranno appunto di rivenderla, quindi magari di andare in profitto, però lui tendenzialmente quando opera in una prospettiva a lungo,
proprio molto lungo termine. Infatti.
Va bene, allora quindi abbiamo visto il secondo punto, la sostenibilità del posizionamento.
Sì, sostenibilità del posizionamento si articola in due praticamente sottodriver, che sono le barriere all'entrata, quindi quanto quella società appunto è protetta nel suo vantaggio competitivo e quanto quella società fa per proteggere quel suo vantaggio. Tipicamente che tipo di investimenti realizza, se fa ricerca e sviluppo, se ha un tipo di network di clienti chiuso, tutta una serie di questo tipo di indicatori. Il primo sottodriver, appunto le barriere all'entrata, tipicamente si riferiscono alla presenza, per esempio, di barriere regolatorie. Ad esempio pensiamo alle autostrade, no? Sostanzialmente le autostrade non soffrono la concorrenza di altre strade, hanno praticamente una sorta di monopolio regolatorio in una determinata area geografica. Per esempio ASTM, che è la società che è proprietaria tra le varie delle autostrade nel nord-ovest, gestisce tutta appunto questa circa 10.000 chilometri di autostrade in quella zona lì. Poi c'è Atlantia, Autostrade per l'Italia, che gestisce altri circa 70.000 in giro per l'Italia. Però queste società qui sono protette, tra virgolette, ok? Possono soffrire la concorrenza del trasporto ferroviario, possono soffrire la concorrenza del trasporto aereo.
Diciamo che è una concorrenza indiretta questa.
Esatto, ecco. Bravo, sono concorrenze indirette. E poi per la topografia che l'Italia ha, cioè fatta non di grandi centri dislocati in zone lontane, ma fatta di tanti piccoli comuni uno vicino all'altro, il trasporto su gomma è il trasporto principale, no? E quindi loro manterranno sempre un vantaggio competitivo garantito da questa concessione, fino a quando quella concessione ovviamente non scadrà. Per Atlantia, se non ricordo male, si parla, la concessione scade nel 2038, quindi insomma l'orizzonte è abbastanza di lungo
periodo. Ci sono prospettive...
Sì, esattamente. Diciamo che ovviamente poi se per Atlantia è un caso particolare perché, sai, hanno fatto, diciamo, un po' di errori, anzi gravi errori operativi, no?
Citando però, anche il ponte Morandi.
Esattamente,
magari,
esattamente. E lì ovviamente ci potrebbe essere anche una giusta causa per la revoca della concessione, anche se poi in Italia è molto difficile che questo avvenga. Però in generale, se tu fai i compiti a casa, se fai la giusta manutenzione, se fai le giuste opere, alla fine hai un posizionamento di mercato garantito nel tempo.
Tornando invece alle barriere d'ingresso, come possiamo contestualizzarle invece?
Allora, diciamo che quando c'è una barriera, la barriera di tipo regolatorio è la barriera più forte che ci sia, no? Perché permette al tuo posizionamento di essere garantito nel tempo. Tant'è che quando si fa uno score di una società, ci sia una barriera all'entrata, tu metti lo score massimo. Di solito molte banche d'affari utilizzano uno score da 0 a 6, le barriere regolatorie hanno una valutazione molto alta tra il 5 e il 6 a seconda di quando poi scada la concessione. Per esempio, ci sono società tipo STM, ha delle concessioni che scadono tra qualche anno, alcune sono già scadute in attesa di rinnovo. Atlantia non ha questo problema perché la concessione scadrà tra un po' di anni. In Francia, per esempio, c'è Vinci o Eiffage, che sono operatori molto simili, che hanno concessioni a lunga durata garantite dallo Stato francese e operano in grande tranquillità. Poi ci sono altri tipi di barriere, possono essere barriere relative al capitale investito. Per esempio, ci sono dei settori in cui è così importante investire tanto in ricerca e sviluppo o in capitale, in attivo, che non tutte le società se lo possono permettere.
Ad esempio, facevamo nello scorso podcast l'esempio di Apple, giusto?
Sì, bravissimo. Apple è proprio il caso tipico, perché ci sono così poche società che possono permettersi di investire ogni anno 16-20 miliardi di euro in ricerca e sviluppo, che per quanto sia breve il ciclo di prodotto tecnologico dei prodotti Apple, perché l'iPhone viene superato ogni 2 anni da un nuovo iPhone o da un nuovo cellulare, Apple ha la facoltà di rimanere sempre aggiornata, no? Sempre di garantire che il prodotto sia sempre quello più desiderato, ok? Perché nessuno appunto riesce ad investire quanto fa Apple. Altri tipi di barriera possono essere quelli legati ai brevetti. I brevetti sono quelli che proteggono le case farmaceutiche che producono farmaci cosiddetti branded. Sostanzialmente, spiegandola molto brevemente, il farmaceutico è diviso in 2 categorie, farmaci a marchio e farmaci senza marchio, farmaci generici. Farmaci generici subiscono la concorrenza di tutti gli altri prodotti, quindi alla fine ognuno può copiare il tuo principio attivo e venderlo sul mercato, quindi sei praticamente esposto a tanta concorrenza. Poi ci sono invece i farmaci cosiddetti a marchio o branded, che sono invece coperti da un brevetto, cioè tu Pfizer o tu Roche, che hai sviluppato nei 10 anni precedenti facendo tanti test in vitro, su animali o su volontari, su persone, sei riuscito a sviluppare un farmaco che ti protegge o che cura una determinata malattia, io che sono l'agenzia del farmaco europea in Europa, oppure l'FDA negli Stati Uniti, ti garantisco di poter vendere questo farmaco per 10 anni in esclusiva. E quindi, diciamo, queste società fanno miliardi di fatturato garantito per i successivi 10 anni, perché nessuno riesce a proporre farmaci che siano, come dire, concorrenziali, no? Che possano curare un determinato tipo di malattia. È vero che da un lato uno dice sì, però non è giusto che le società possano guadagnare così tanto, dall'altro bisogna anche considerare gli investimenti veramente faraonici che queste società fanno per sviluppare questi farmaci qui, cioè si tratta di 10-15 anni di studi prima di arrivare a sviluppare un farmaco per la cura del cancro o di altri tipi di malattia. Ovviamente tanto più grave la malattia, purtroppo, tanto più alto sarà il prezzo a cui queste società venderanno i loro farmaci, questo sa va san dire, insomma. Infine, diciamo, quindi questo è per quanto riguarda la parte delle barriere all'entrata. Ovviamente bisogna sempre fare i giusti distinguo. Come detto, barriere all'entrata di tipo regolatorio hanno score che sono tra il 5 e il 6, barriere come i brevetti sono molto forti comunque, quindi non so, tra il 3 e il 4. Altri tipi di barriere come il capitale investito, sì, sono forti, ma fino a un certo punto, quindi si scende, diciamo, nello score generale della valutazione di un'azione.
Per quanto riguarda invece il terzo driver, parlavi di diversificazione di business, giusto?
Sì, esattamente. Questo perché? Perché di solito, diciamo, tutto si riconduce al fatto che un'azione storicamente ha il rendimento più alto quanto più risulta stabile nei trend. Cioè, sostanzialmente si è visto che nello storico gli investitori tendono ad investire di più su azioni che sono più stabili dal punto di vista dell'andamento del business. Come si raggiunge questa stabilità, no, di business? Sicuramente tramite i driver di cui abbiamo già parlato, quindi un posizionamento forte, un monopolio, oppure barriere all'entrata regolatoria, eccetera, eccetera, ma c'è anche, diciamo, una parte operativa data appunto dalla diversificazione di prodotto e di business. Tanto più sei diversificato, tanto più se un prodotto o un business ti andrà male, tu riuscirai a compensarlo con un altro tipo di business su cui stai operando. Ci sono veramente tanti esempi di società diversificate, probabilmente quelle più diversificate possono essere quelle che operano nei beni di consumo, mi viene in mente Nestlé o mi viene in mente Unilever, che hanno circa 400-500 brand diversi su cui operano, divisi per categorie, cioè alcuni, per esempio, se non ricordo male, Unilever opera nella parte beauty e personal care tramite Rexona, Dove, Claire, Sunsilk, Axe, ha un sacco di brand che le offrono, disposti in varie geografie, che permettono di bilanciare le performance. Poi c'è la parte che si occupa di food, dove hanno per esempio Knorr, hanno i Pure Leaf. Poi c'è la parte di beverage, dove c'è il tè Lipton, c'è la parte di Magnum, gelati, refreshment, quindi Magnum, il Cornetto, Solero, Cardor. Sono veramente una miriade di prodotti che portano queste società ad avere performance a livello di fatturato che sono molto allineate al consumo, alla crescita del PIL per capita globale. Il PIL per capita globale cresce tipicamente del 3-4% almeno, queste società crescono del 4-5%, perché riescono comunque ad aumentare ancora di più i margini rispetto al fatturato, crescono del 4-5% stabilmente ogni anno, on top ai dividendi che distribuiscono. Quindi sono proprio asset per cassettisti, cioè società che hanno una crescita nel lungo periodo ultra stabile e ultra remunerativa. Infine, questo ovviamente per quanto riguarda la diversificazione di business, esatto. Ultimo driver importante da guardare è quello della leva operativa. La leva operativa è un concetto un po' più tecnico, diciamo, magari non chiarissimo, che vado a spiegare. In sostanza si traduce come la presenza di costi fissi nella base costi di una società. Che effetto ha la base di costi fissi? Che se il fatturato ti aumenta di un tot, il margine che tu andrai a fare su un determinato prodotto ti aumenterà più che proporzionalmente. Ti faccio l'esempio degli aeroporti. Gli aeroporti hanno, le società che gestiscono gli aeroporti, ad esempio in Spagna c'è AENA, che è la società che gestisce tutti gli aeroporti spagnoli, più l'aeroporto di Luton in Inghilterra, hanno praticamente dei costi fissi legati sostanzialmente alla manutenzione del, diciamo, del loro asset base, dei loro attivi e il personale. Poi loro guadagnano ogni passeggero che passa nei loro aeroporti. Tipicamente per ogni passeggero che fa un controllo al gate, per ogni passeggero che atterra sul loro aeroporto, ogni aereo che viene parcheggiato nei loro aeroporti, loro percepiscono un costo unitario. Tanto più aumenta il fatturato, quindi tanto più aumenta il traffico in questi aeroporti, tanto più aumenta il loro margine. Faccio un esempio concreto: immagina se una società come AENA ha 100 di fatturato e 90 di costi fissi, quindi non ci sono costi variabili, l'anno dopo aumenta del 10% il fatturato, quindi passa da 100 a 110, quindi un più 10% di fatturato, l'EBITDA, quindi il margine che fa, quindi la differenza tra fatturato e costi fissi, questa volta non sarà più 100 meno 90, ma sarà 110 meno 90, quindi il margine sarà 20 contro 10 l'anno scorso. Quindi a fronte di un aumento del fatturato del 10%, l'EBITDA è aumentato del 100%, da 10 a 20, ok? Questo si chiama effetto leva operativa. Qual è il problema della leva operativa? È che se il trend è in crescita, quindi i passeggeri crescono, l'effetto è migliorativo sui margini e quindi il prezzo dell'azione tende a crescere più che proporzionalmente rispetto alla crescita del traffico. Invece l'effetto è molto peggiorativo se il trend è discendente. Vedi adesso cosa sta succedendo agli aeroporti, che stanno accusando, leggevo Fiumicino ha registrato meno 95% di traffico nel mese di marzo, così come AENA tra l'altro ha fatto meno 97%, ciò significa che loro adesso hanno solo costi fissi, quindi sono fortemente in perdita e non hanno la possibilità di ridurli, e quindi per questo loro si sono presi un ribasso molto molto forte del prezzo dell'azione, molto più che altre società.
La leva operativa è un'arma a doppio taglio: se da un lato può aumentare i tuoi profitti, può anche andare a aumentare le tue perdite.
Tant'è che viene valutata, quando sai che il business è in crescita, allora aumenti lo score su quell'azione lì, quindi dici sì sì va bene perché crescerà ancora di più, però se sai che quest'anno i passeggeri caleranno, allora automaticamente passi in negativo a valutare quella società, perché si prenderà delle botte molto pesanti per quanto riguarda i loro margini.
Ma perdonami, non è meglio allora a questo punto valutare società dove hanno una leva operativa quasi nulla o prevalentemente bassa?
Sì, ci sono, diciamo che Hai l'effetto leva operativa ti permette di aumentare il prezzo dell'azione in maniera maggiore rispetto al trend. Quindi se il mercato si aspetta che i passeggeri, i volumi cresceranno del 3%, tu puoi essere verosimilmente convinto, e poi lo vedrai, che il prezzo di quella società che ha la leva operativa elevata ti aumenterà del 10%. Perché viene moltiplicato l'effetto. Quindi diciamo sta un po' a te. Se invece hai una società che non ha una leva operativa molto bassa, aumenta del 3% il fatturato, ti aumenta il prezzo dell'azione del 3%, no? Perché questa variazione si ripercuote anche sull'aumento degli utili. Quindi alla fine sta un po' a te valutare questo.
La volatilità, diciamo.
Esattamente, così. Esattamente. Quindi hai detto bene, è un'arma a doppio taglio. Personalmente a me piace molto come arma a doppio taglio, infatti investo parecchio su società che hanno questo tipo di leva operativa, con appunto la cosa negativa del caso è che se ci sono recessioni o momenti di difficoltà come questo, l'impatto è un po' maggiore, però nel lungo termine, se hai un orizzonte di medio-lungo termine, queste società ti danno i ritorni più alti, quindi questo va tenuto in considerazione. E niente, questo insomma è per quanto riguarda i quattro driver principali.
Ok, va bene, siamo in chiusura, grazie mille per averci seguito, vi ricordiamo che nel prossimo episodio parleremo di analisi finanziaria di un'azienda, vi consiglio vivamente di seguirci, grazie mille ancora Francesco.
Grazie a voi.
Ti consiglio a tutti di seguirti sulla tua pagina Instagram.
No, ringrazio per l'opportunità e ricordo la mia pagina Renegade Insider Finanza.
Ciao di nuovo Francesco, ciao a tutti.
Grazie, grazie a tutti.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.